From the conference center at Temple Square.
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi stiamo trasmettendo la 183esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla quarta sessione della 183esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede la conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Diamo il benvenuto e invochiamo una benedizione su tutti coloro che ci seguono per radio, televisione, internet o via satellite in tutto il mondo. Riconosciamo la presenza delle autorità generali e di altri dirigenti che sono qui questa mattina. Il coro del Tabernacolo, sotto la direzione di Mark Wilberg e accompagnato all'organo da Andrew Antworth e Craig Christensen, canterà durante questa sessione. Il coro ha aperto questa sessione cantando Andiamo con fede e ci farà ora ascoltare Let Zion in Her Beauty Rise. La preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano Stephen E. Snow, dei 70.
Our Father in heaven, this
nostro Padre nei cieli, questa domenica mattina ti rendiamo grazie come membri e amici della tua Chiesa per l'opportunità che abbiamo di riunirci per questa sessione generale della conferenza. Siamo grati per la tecnologia che ci permette di ritrovarci insieme da ogni parte del mondo. Preghiamo di avere la forza di impegnarci ad agire secondo quanto sentiremo oggi qui. Preghiamo anche di riuscire a servire i nostri amici, i nostri vicini. Siamo grati per coloro che ci insegneranno, sia con la musica che con le parole. Preghiamo di benedirli. Preghiamo che il tuo Spirito sia presente, affinché tutti noi che sentiamo possiamo imparare. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Avremo ora il piacere di ascoltare il presidente Dieter Fuchsdorf, secondo consigliere della prima presidenza. Poi il coro canterà Seguitemi. Dopo il coro ascolteremo l'anziano Neil L. Anderson del Quorum dei Dodici Apostoli, che sarà seguito da sorella Rosemary Wixom, presidentessa generale della primaria.
I have a cherished painting in my office.
Nel mio ufficio c'è un dipinto che amo molto e che si chiama Accesso all'illuminazione. L'autore è un mio amico, l'artista danese Johan Bentin, che è stato il primo presidente di Paolo a Copenaghen, in Danimarca. Il quadro mostra una stanza buia sulla quale si apre una porta da cui splende la luce. Trovo interessante che la luce che viene dalla porta non illumini tutta la stanza, ma solo lo spazio che si trova immediatamente davanti alla porta. Per me l'oscurità e la luce di questo dipinto sono una metafora della vita. Fa parte della nostra condizione di esseri mortali, sentirci talvolta come se fossimo circondati dalle tenebre. Forse abbiamo perso una persona cara, o un figlio si è sviato. Forse abbiamo ricevuto una diagnosi medica infausta. Abbiamo problemi di lavoro o siamo oppressi dai dubbi e dalla paura. Oppure ci sentiamo soli e non amati. Ma anche se nelle circostanze presenti ci sentiamo perduti, Dio ci promette la speranza della sua luce. Promette di illuminare il sentiero davanti a noi e di mostrarci la via che conduce fuori dall'oscurità. Vorrei raccontarvi la storia di una donna cresciuta in una stanza immersa nelle tenebre. La chiamerò Jane. Da quando aveva 3 anni, Jane fu ripetutamente picchiata, sminuita e abusata. Veniva minacciata e derisa. Ogni mattina si svegliava senza sapere se sarebbe sopravvissuta fino al giorno seguente. Le persone che avrebbero dovuto proteggerla erano quelle che la torturavano e che la lasciavano che gli abusi continuassero. Per proteggersi, Jane imparò a non provare niente. Non aveva speranza di mettersi in salvo. Quindi si indurì davanti all'orrore della realtà che viveva. Nel suo mondo non c'era luce, perciò si rassegnò all'oscurità. Col torpore che può venire solo dal contatto costante e inesorabile con il male, accettò il fatto che ogni momento sarebbe potuto essere l'ultimo. Poi, a 18 anni, scoprì la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. La gioia e la speranza del Vangelo restaurato penetrarono nel suo cuore ed ella accettò l'invito al battesimo. Per la prima volta la luce entrò nella sua vita e Jane vide davanti a sé un sentiero luminoso. Lasciò l'oscurità del suo mondo e decise di andare all'università in un luogo molto lontano dal suo carnefice. finalmente si sentiva liberata da quell'ambiente di tenebre e di malvagità. Era libera di gioire della pace e della guarigione miracolosa del Salvatore. Tuttavia, dopo molti anni, quando il suo carnefice era già morto, Jane si sentì nuovamente turbata dagli orribili eventi della sua infanzia. Una profonda tristezza e rabbia minacciarono di distruggere la meravigliosa luce che aveva trovato nel Vangelo. Comprese che se avesse permesso all'oscurità di consumarla, il suo tormentatore avrebbe ottenuto la vittoria finale. Cercò aiuto psicologico e medico e cominciò a comprendere che la miglior via verso la guarigione era di capire e di accettare che l'oscurità esiste, ma che non bisogna dimorarci, poiché, come ora sapeva, esiste anche la luce, ed è lì che scelse di dimorare. A causa del suo passato oscuro, Jane avrebbe potuto diventare vendicativa, velenosa o anche violenta, ma non lo fece. Resistette alla tentazione di spargere oscurità, sfogandosi mediante la rabbia, il dolore o il cinismo. Si tenne invece stretta la speranza che con l'aiuto di Dio sarebbe guarita. Scelse di irradiare luce e di dedicare la sua vita ad aiutare gli altri. Questa decisione le permise di lasciarsi il passato alle spalle e di entrare in un glorioso futuro. Divenne insegnante e oggi, alcuni decenni dopo, il suo amore ha influenzato centinaia di bambini e li ha aiutati a scoprire di avere un valore, di essere importanti. È diventata un'instancabile paladina dei deboli e di coloro che sono perseguitati e scoraggiati. Edifica, rafforza e ispira tutti coloro che la circondano. Jane ha imparato che la guarigione comincia quando ci allontaniamo dalle tenebre e ci incamminiamo verso la speranza di una luce più splendente. È nel mettere in pratica la fede, la speranza e la carità che lei non solo ha trasformato la sua vita, ma ha benedetto per sempre la vita di moltissime altre persone. Forse ci sono tra voi che persone che sentono l'oscurità densarsi su di loro. Probabilmente vi sentite oppressi dalla preoccupazione, dalla paura o dal dubbio. A voi, a tutti noi, ripeto una meravigliosa e sicura verità. La luce di Dio è reale. È disponibile a tutti. Dà vita a ogni cosa. Ha il potere di lenire il bruciore della ferita più profonda. Può essere un balsamo guaritore per la solitudine e l'infermità della nostra anima. Nei solchi della disperazione può piantare i semi di una speranza più luminosa. Può rischiarare le valli più oscure del dolore. Può irradiare di luce il nostro cammino e guidarci nella notte più buia verso la promessa di una nuova aurora. Questo è lo Spirito di Gesù Cristo, che dà luce ad ogni uomo che viene nel mondo. Ciò nonostante, raramente la luce spirituale giunge a coloro che si limitano ad aspettare al buio che qualcuno accenda l'interruttore. Ci vuole un atto di fede per aprire i nostri occhi alla luce di Cristo. La luce spirituale non può essere distinta da occhi carnali. Gesù Cristo stesso ha insegnato: io sono la luce che brilla nelle tenebre, e le tenebre non la comprendono. Poiché l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché gli sono pazzia, e non le può conoscere, perché le si giudicano spiritualmente. Quindi, come apriamo gli occhi alla speranza della luce di Dio? Primo, cominciate dal punto in cui vi trovate. Non è meraviglioso sapere che non dobbiamo essere perfetti per provare le benedizioni e i doni del nostro Padre Celeste? Non dobbiamo aspettare di tagliare il traguardo per ricevere le benedizioni di Dio. Di fatto, i cieli iniziano a dischiudersi e le benedizioni del cielo cominciano a distillarsi su di noi con i primi passi che muoviamo verso la luce. Il luogo perfetto da cui cominciare è quello in cui vi trovate ora. Non importa quanto poco qualificati pensiate di essere o quanto avanti crediate che siano gli altri. Proprio nel momento in cui cominciate a cercare il vostro Padre Celeste, in quel momento esatto, la speranza della sua luce comincerà a risvegliare, a ravvivare e a nobilitare la vostra anima. Forse l'oscurità non verrà dissipata in un colpo solo, ma così come la notte cede sempre il posto all'alba, la luce arriverà. Secondo, volgete il cuore al Signore. Innalziate la vostra anima in preghiera e spiegate al Padre Celeste ciò che provate. Ammettete i vostri errori, aprite il vostro cuore ed esprimete la vostra gratitudine. Fategli conoscere le difficoltà che state affrontando. Imploratelo nel nome di Cristo di darvi forza e sostegno. Chiedete che le vostre orecchie siano aperte affinché possiate udire la sua voce. Chiedete che i vostri occhi siano aperti, cosicché possiate vedere la sua luce. Terzo, camminate nella luce. Il vostro Padre Celeste sa che commetterete degli errori, sa che inciamperete, forse molte volte. Ciò lo rattrista, ma Egli vi ama. Egli non desidera spezzare il vostro spirito, al contrario. Vuole che vi ergiate e che diventiate le persone che foste designati a essere. A tal fine ha mandato suo Figlio a illuminare la via e a mostrarci come superare in sicurezza le pietre d'inciampo poste sul nostro cammino. Ci ha dato il Vangelo, che insegna come deve essere un discepolo. Esso insegna ciò che dobbiamo sapere, fare ed essere per camminare nella sua luce, seguendo le orme del suo diletto figliolo. Ma se cercheremo di accrescere, certo, faremo degli errori, certo inciamperemo, ma se cercheremo di accrescere il nostro amore per Dio e ci sforzeremo di amare il nostro prossimo, la luce del Vangelo ci circonderà e ci innalzerà. Le tenebre di sicuro svaniranno, poiché non possono esistere la presenza della luce. Se ci avviciniamo a Dio, Egli si avvicinerà a noi. E giorno dopo giorno, la speranza della luce di Dio crescerà dentro di noi, sempre più brillante, fino al giorno perfetto. Invito tutti coloro che sentono di camminare nelle tenebre a confidare in questa promessa sicura pronunciata dal Salvatore dell'umanità. Io sono la luce del mondo. Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Alcuni anni fa io e mia moglie Harriet vivemmo un'esperienza memorabile in cui vedemmo adempiersi questa promessa. Ci trovavamo nell'Africa occidentale, una bellissima parte del mondo in cui la Chiesa sta crescendo e i santi sono deliziosi. L'Africa occidentale ha tuttavia molti problemi. In particolare rimasi rattristato dalla povertà che vidi. Nelle città la disoccupazione è alta e spesso le famiglie faticano a soddisfare i bisogni quotidiani e a garantire la propria sicurezza. Mi si è spezzato il cuore nel vedere che molti dei nostri preziosi membri della Chiesa vivono in una condizione di tale privazione. Ma ho anche scoperto che questi bravi membri si aiutano a vicenda, così che nessuno debba morire di fame. In quell'occasione arrivammo in una delle nostre cappelle vicino a una grande città. Ma invece di trovare persone oppresse e assorbite dall'oscurità, scoprimmo un popolo gioioso che radiava la luce. La gioia che provavano per il Vangelo era contagiosa e innalzava il nostro spirito. L'amore espresso nei nostri confronti ci fece sentire umili. I loro sorrisi erano genuini e contagiosi. Ricordo che allora mi chiesi se ci fossero sulla faccia della terra persone più felici. Sebbene quei cari santi fossero circondati dalle prove e dalle difficoltà, erano pieni di luce. La riunione ebbe inizio e io cominciai a parlare, ma presto l'edificio rimase senza elettricità e ci trovammo nell'oscurità più completa. Per un po' riuscii a malapena a vedere la congregazione, sebbene potessi scorgere e percepire i sorrisi brillanti e bellissimi dei nostri santi. Quanto mi piaceva stare in compagnia di quelle persone meravigliose. La cappella continuava a rimanere nell'oscurità, quindi mi sedetti accanto a mia moglie per aspettare che tornasse la corrente. Nell'attesa, accade qualcosa di eccezionale. Alcune voci iniziarono a intonare un inno della restaurazione, poi se ne unirono altre, e altre ancora. Ben presto, un dolcissimo e travolgente coro di voci riempì la cappella. Quei membri della Chiesa non avevano bisogno di innari, conoscevano ogni parola di ogni inno che cantarono, e cantarono un inno dopo l'altro con un'energia e uno spirito che toccarono la mia anima. Dopo un po' le luci si raccesero e inondarono la stanza. Io e Harriet ci guardammo con le guance bagnate di lacrime. Nel bel mezzo dell'oscurità più totale, quei bellissimi e meravigliosi santi avevano riempito la cappella e le nostre anime di luce. Fu per noi un momento profondamente toccante, uno di quelli che io e Harriet non dimenticheremo mai. È vero, di tanto in tanto, sempre che la nostra vita venga toccata dalle tenebre o ne venga avviluppata. A volte la notte che ci circonda può apparire opprimente, scoraggiante e spaventosa. Il mio cuore è addolorato per il dolore che alcuni di voi affrontano, per la penosa solitudine e per la soffocante paura che forse state provando. Tuttavia, rendo testimonianza che la nostra speranza viva si trova in Gesù Cristo. Egli è la vera, pura e possente porta d'ingresso all'illuminazione divina. Attesto che con Cristo le tenebre non possono prevalere. L'oscurità non avrà la meglio sulla luce di Cristo. Rendo testimonianza che le tenebre non possono sussistere dinanzi alla luce splendente del Figlio dell'Iddio vivente. Invito ciascuno di voi ad aprire il cuore a Lui. Cercatelo mediante lo studio e la preghiera. Venite alla sua Chiesa. Conoscete Lui e il suo Vangelo. Partecipate attivamente. Aiutatevi gli uni gli altri e servite il nostro Dio con gioia.
And joyfully serve our God. Brothers and sisters, even after the
fratelli e sorelle, anche nella notte più tenebrosa, il Salvatore del mondo vi guiderà verso un'aurora graduale, dolce e luminosa, che sicuramente sorgerà dentro di voi. Nel camminare verso la speranza della luce di Dio, scoprirete la compassione, l'amore e la bontà di un amorevole Padre celeste, nel quale non vi sono tenebre alcune. Di questo rendo testimonianza. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
La vita mortale di Gesù Cristo fu piena di miracoli. Una madre vergine, una nuova stella, angeli che appaiono ai pastori, ciechi che vedono, storpi che camminano, angeli nel Getsemani e alla tomba e il più grande miracolo di tutti, la sua gloriosa risurrezione. Riuscite ad immaginare la scena degli 11 apostoli sul monte vicino alla Galilea, quando il Signore risorto li ammonì dicendo: «Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura». Tutti i popoli? Tutto il mondo? Ogni creatura? Era possibile? Benché Gesù li avesse confortati, si saranno sicuramente domandati se i miracoli avrebbero davvero accompagnato la loro predicazione del Vangelo. La fede sconfisse il dubbio e Pietro alzò la sua voce dicendo: «Voi tutti che abbiate in Gerusalemme, prestate orecchio alle mie parole. Gesù il Nazareno, allorché vi fu dato per mani di iniqui, inchiodandolo alla croce, lo uccideste. Questo Gesù l'Iddio l'ha resuscitato, del che noi tutti siamo testimoni. Quel giorno vi fu un'evidente abbondanza di manifestazioni spirituali e 3.000 persone vennero battezzate. Come avevano promesso Gesù, i segni e i miracoli seguivano la fede dei credenti. Quando 183 anni fa la Chiesa di Gesù Cristo è stata restaurata sulla terra, l'incarico dato dal Signore al suo ristretto numero di discepoli faceva eco alle sue parole pronunciate secoli prima. La voce di avvertimento sarà rivolta a tutti i popoli, poiché in verità il suono deve spargersi in tutto il mondo e all'estremità della terra. Tutti i popoli? Tutto il mondo? All'estremità della terra? Era possibile? Il Salvatore confortò i suoi santi degli ultimi giorni, ma potevano essi immaginare la portata e il destino di quest'opera meravigliosa? Sicuramente si saranno domandati se i miracoli avrebbero davvero accompagnato la loro predicazione del Vangelo. Ancora una volta, la fede sconfisse il dubbio e migliaia furono battezzati. In Inghilterra, l'anziano Wildorf Woodruff trovò un'intera comunità ad aspettare il suo arrivo. Lo Spirito del Signore cadde su di loro ed egli battezzò 45 predicatori e diverse centinaia di fedeli durante il suo primo mese alla fattoria dei Bembow. Ai nostri giorni non è diverso. Quando io e l'anziano David A. Benner eravamo missionari circa 40 anni fa, e vi posso assicurare che non siamo i missionari ritornati più anziani che siedono su queste poltrone rosse. C'erano 16.000 missionari. Come detto ieri dal presidente Monson, ora ve ne sono 65.000. Più che mai prima d'ora. Allora c'erano 562 pali. Oggi ce ne sono più di 3.000. A quel tempo i nostri rioni e rami si trovavano in 59 paesi. Oggi abbiamo congregazioni organizzate in 189 delle 224 nazioni territori nel mondo. Siamo poco numerosi, proprio come aveva predetto Nefi. Ma allo stesso tempo, voi ed io siamo testimoni dell'adempimento delle parole profetiche di Daniele, poiché la pietra staccata senza opera di mano sta riempiendo tutta la terra. Questo è uno straordinario tempo di miracoli. 6 mesi fa, quando il presidente Monson ha annunciato il cambiamento dell'età per i giovani uomini e per le giovani donne che desiderano servire una missione, lo Spirito si è riversato in modo evidente e abbondante. La fede ha sconfitto il dubbio e i giovani uomini e le giovani donne si sono fatti avanti. Il giovedì dopo la conferenza generale sono stato incaricato di sottoporre le chiamate dei missionari alla prima presidenza. Sono rimasto colpito nel vedere le richieste di ragazzi di 18 anni e di ragazze di 19 anni che avevano già cambiato i loro progetti, avevano fatto le visite mediche, erano stati intervistati dal loro vescovo e dal loro presidente di palo e avevano invitato i moduli compilati. Il tutto in soli 5 giorni. Altre migliaia di giovani ora sì sono uniti a loro. È un miracolo. Siamo grati per la fede stimolante delle nostre sorelle, per il crescente numero di missionari provenienti da paesi di tutto il mondo e per l'aumento di coppie senior pronte a servire. Sono state annunciate 58 nuove missioni e, oltre al centro di addestramento missionario di Provo, ormai stracolmo, ce ne sarà uno nuovo a Città del Messico. Il presidente Thomas S. Monson ha affermato: «Noi prendiamo molto seriamente l'incarico affidatoci dal Signore. Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo». Questa causa continuerà ad avanzare, cambiando e portando benedizioni nella vita degli uomini. Nessuna forza nel mondo intero può arrestare l'opera di Dio. Siamo testimoni dei miracoli del Signore mentre il suo Vangelo si sta diffondendo in tutto il mondo. Fratelli e sorelle, certamente come il Signore ha ispirato più missionari a servire, allo stesso modo sta anche risvegliando la mente e aprendo il cuore di più persone buone e oneste a ricevere i suoi missionari. Voi li conoscete, già oppure li conoscerete. Fanno parte della vostra famiglia e vivono vicino a voi. Vi passano accanto per la strada, siedono vicino a voi a scuola e interagiscono con voi su internet. Anche voi siete una parte importante della realizzazione di questo miracolo. Se non siete missionari a tempo pieno, con una targhetta missionaria appuntata alla giacca, ora è il momento di disegnarne una sul vostro cuore, disegnata, come disse Paolo, non con inchiostro, ma con lo spirito dell'Iddio vivente. E voi missionari ritornati, cercate la vostra vecchia targhetta, non indossatela, ma mettetela dove la potete vedere. Il Signore ha bisogno di voi più che mai prima d'ora, perché siate uno strumento nelle sue mani. Tutti dobbiamo dare il nostro contributo in questo miracolo. Ogni membro retto della Chiesa ha pensato a come condividere il Vangelo. Ad alcuni viene naturale farlo e possiamo imparare molto da loro. Per alcuni è difficile e ci domandiamo come farlo meglio, sperando che i sentimenti di colpa che a volte proviamo possano sparire. E il nostro desiderio di condividere il Vangelo porta tutti noi ad inginocchiarci, ed è giusto, perché abbiamo bisogno dell'aiuto del Signore. Il presidente Monson ci ha chiesto di pregare per quelle zone in cui in questo momento la nostra influenza è limitata e dove non ci è permesso di condividere liberamente il Vangelo. Se preghiamo ardentemente e unitamente il nostro Padre in cielo, il Signore continuerà a fornirci delle opportunità missionarie. Preghiamo anche per le nostre opportunità personali di condividere il Vangelo. L'Apostolo Paolo disse: «Pronti sempre a rispondere a vostra difesa a chiunque domandi una ragione della speranza che è in voi». Con la confusione e il subbuglio del mondo di oggi, non ci si deve sorprendere se sempre meno persone frequentano i propri luoghi di culto. Nonostante molti desiderano di avvicinarsi più a Dio e comprendere meglio lo scopo della vita, alcune loro domande restano senza risposta. Molti sono aperti alla verità, ma come descrisse il profeta Amos, corrono qua e là in cerca della parola dell'Eterno e non la trovano. Voi potete essere un aiuto per rispondere alle loro domande. Nelle vostre conversazioni quotidiane, voi potete accrescere la loro fede in Cristo. Il Salvatore disse: «Tenete dunque alta la vostra luce affinché possa brillare dinanzi al mondo». Ecco, io sono la luce che dovete tenere alta. Vi prometto che se pregherete per sapere con chi parlare, vi verranno alla mente nomi e volti. Le parole giuste da dire vi verranno in mente proprio nel momento in cui ne avrete bisogno. Vi si presenteranno occasioni. La fede sconfiggerà il dubbio e il Signore vi benedirà con dei miracoli personali. Il Signore ci insegnò come condividere il Vangelo. Mi piace la storia di Andrea, che chiese: «Maestro, dove dimori?» Gesù avrebbe potuto rispondere con il luogo in cui viveva, ma invece rispose: «Venite e vedrete». Mi piace pensare che il Salvatore intendesse dire: «Vieni e vedi non solo dove vivo, ma come vivo. Vieni e vedi chi sono. Vieni e senti lo Spirito». Non sappiamo ogni cosa di quel giorno, ma sappiamo che quando Andrea trovò suo fratello Simone, dichiarò: «Abbiamo trovato il Cristo». Noi possiamo seguire l'esempio del Salvatore invitando coloro che mostrano interesse nelle nostre conversazioni a venire e vedere. Alcuni accettano il nostro invito, altri no. Tutti noi conosciamo qualcuno che è stato invitato diverse volte prima di accettare l'invito a venire e vedere. Pensiamo anche a coloro che una volta erano con noi, ma che ora vediamo di rado, e invitiamoli a ritornare e a venire e vedere di nuovo. Noi rispettiamo le scelte e i tempi di ognuno. Il Signore disse che ognuno uomo decida da sé. La mancanza di interesse di una persona non deve indebolire il nostro legame di amicizia e di affetto. Sia che l'invito venga accettato o meno, quando invitate gli altri a venire e vedere, sentite l'approvazione del Signore, e con tale approvazione una fede maggiore per condividere ancora una volta ciò in cui credete. Per coloro che utilizzano internet e i cellulari, ci sono nuovi modi per invitare gli altri a venire e vedere. Facciamo in modo che la condivisione online della nostra fede sia parte della nostra vita quotidiana. LDS.org, Mormon.org, Facebook, Twitter, ogni uno di essi offre opportunità. Per condividere il Vangelo, i giovani membri di Boston hanno dato vita a diversi blog. Chi si è unito alla Chiesa ha iniziato il proprio apprendimento online, seguito da incontri con i missionari. Questa esperienza ha anche aiutato i giovani ad avere una maggior fede nel condividere il Vangelo di persona. Uno di loro ha detto: «Questo non è lavoro missionario, questo è divertimento missionario». Siamo tutti uniti in questa grande opera. Insieme agli altri membri del Rione e ai missionari, ci organizziamo, preghiamo e ci aiutiamo a vicenda. Ricordate e pregate continuamente per i missionari a tempo pieno. Affidate la vostra famiglia e i vostri amici. Il Signore ha fiducia in loro e li ha chiamati a insegnare e a benedire quelli che lo cercano. Il presidente Paolo Cretley, della missione di Maputo in Mozambico, ha condiviso questa esperienza. In Mozambico è normale per le coppie vivere insieme senza essere sposate, perché la tradizione africana prevede una dote costosa per il matrimonio, una dote che la maggior parte delle coppie non può permettersi. I membri missionari hanno meditato e pregato per sapere quale aiuto fornire. La risposta alle loro preghiere è stata di mettere in risalto la legge di castità e l'importanza del matrimonio e della famiglia eterna. Mentre aiutavano le coppie a pentirsi e a sposarsi legalmente, insegnavano di quella felicità che viene solo seguendo Gesù Cristo. Questa è la fotografia di alcune coppie provenienti da due diverse città in Mozambico. Si sono sposate il venerdì e il sabato si sono battezzate insieme ai loro figli più grandi. Gli amici e i familiari sono stati invitati a venire e vedere, e centinaia sono venuti e hanno visto. Dopo il battesimo, una sorella ha detto: «Dobbiamo scegliere se seguire le tradizioni dei nostri padri o se seguire Gesù Cristo». Noi abbiamo scelto di seguire Gesù Cristo. Potreste non vivere in Mozambico, ma a vostro modo, nella vostra cultura, potete condividere il Vangelo restaurato di Gesù Cristo. Rivolgetevi al vostro Padre Celeste. Questa è la sua sacra opera. Sarete guidati per sapere cosa fare. Egli vi aprirà le porte, rimuoverà le barriere e vi aiuterà a superare gli ostacoli. Il Signore ha dichiarato: la voce di avvertimento sarà rivolta a tutti i popoli, per bocca dei miei discepoli, e nessuno li fermerà. Prendo testimonianza che la voce del Signore è rivolta all'estremità della terra, affinché tutti coloro che vogliono udire possano udire. È un miracolo. È un miracolo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Di recente un giovane padre è venuto a sapere della morte della sua splendida maestra di seconda elementare. In sua memoria ha scritto: tra tutte le sensazioni ed esperienze che ricordo, il senso di conforto è quello che mi è rimasto più impresso. Mi avrà anche insegnato l'ortografia, la grammatica e la matematica, ma più di tutto mi ha insegnato ad amare l'essere bambino. Nella sua classe, i possibili errori di ortografia non erano un problema. Ci lavoreremo su, diceva. Non lo erano nemmeno le cadute, gli strappi o le macchie. Lo sistemeremo e lo puliremo, rispondeva. Ci veniva permesso di provare, di sfidare noi stessi, di sognare, di godere di quei piaceri che derivano da cose insignificanti che solo i bambini trovano entusiasmanti. Uno dei più grandi impatti che una persona può avere in questo mondo è influenzare un bambino. Le convinzioni e l'autostima dei bambini prendono forma all'inizio della loro vita. Tutti coloro che mi stanno sentendo hanno il potere di accrescere la fiducia di un bambino in se stesso e di accrescere la sua fede nel Padre Celeste e in Gesù Cristo tramite le parole che pronunciano. Nel capitolo 5 di Helaman leggiamo: ed ora, figli miei, ricordate che è sulla roccia del nostro Redentore, che è Cristo, il Figlio di Dio, che dovete costruire le vostre fondamenta. Queste furono le parole che Helaman insegnò ai suoi figli, e più avanti leggiamo: ed essi si ricordarono le sue parole e partirono per insegnare la parola di Dio fra tutto il popolo. Sebbene i figli di Helaman furono perseguitati e imprigionati, le parole che udirono non li abbandonarono mai. Furono protetti e furono circondati da una colonna di fuoco. Poi giunse una voce che disse ai loro carcerieri: pentitevi e non cercate più di annientare i miei servitori. Non era una voce di tuono, né era una voce di grande frastuono, ma ecco, era una voce tranquilla di perfetta dolcezza, come se fosse stato un sussurro, e penetrava proprio in fondo all'anima. Possiamo imparare da quella voce proveniente dal cielo. Non era alta né di rimprovero, né sminuiva. Era una voce calma di perfetta dolcezza, che dava istruzioni risolute mentre dava speranza. Il modo in cui parliamo ai nostri figli e le parole che usiamo possono incoraggiarli, edificarli, rafforzare la loro fede e rimanere sul percorso che li riporta al Padre Celeste. Vengono su questa terra pronti ad ascoltare. L'esempio di un bambino pronto ad ascoltare ha avuto luogo in un negozio di tessuti. Il negozio era pieno di clienti quando divenne chiaro a tutti il panico di una madre che aveva perso il suo figlioletto. In un primo momento chiamò il suo nome. Connor, diceva mentre girava rapidamente per tutto il negozio. Con il passare del tempo la sua voce diventò più alta e più agitata. Ben presto furono avvisati gli agenti di sicurezza e tutti nel negozio furono coinvolti nella ricerca del bambino. Trascorsero parecchi minuti senza alcun risultato. Ovviamente la madre di Connor, a ogni minuto che passava, diventava sempre più agitata e continuava a urlare freneticamente il suo nome. Dopo aver detto una preghiera tra sé e sé, una cliente ebbe la sensazione che Connor fosse ancora nel negozio e potesse essere spaventato sentendo la voce della madre che gridava il suo nome. Ne parlò a un'altra donna coinvolta nella ricerca e fecero immediatamente un piano. Iniziarono a camminare insieme tra i tavoli coperti da tessuti, pronunciando con calma queste parole: «Connor, se riesci a sentire la mia voce, di, sono qui». Mentre si dirigevano lentamente verso la parte posteriore del negozio ripetendo questa frase, sentirono infatti una voce timida e flebile dire: «Sono qui». Connor si era nascosto sotto un tavolo tra i rotoli di tessuto. Fu la voce di perfetta dolcezza che incoraggiò Connor a rispondere. Preghiamo per riconoscere le necessità di un bambino. Per parlare al cuore di un bambino dobbiamo conoscerne le necessità. Se preghiamo per sapere quali esse siano, le parole stesse che pronunciamo possono avere il potere di arrivare dritte nel loro cuore. Quando cerchiamo la guida dello Spirito Santo, i nostri sforzi vengono amplificati. Il Signore ha detto: dite pensieri che vi metterò nel cuore, poiché vi sarà data nell'ora stessa, sì, nel momento stesso, ciò che dovrete dire. Spegniamo tutto, ascoltiamo con amore. Sfortunatamente le distrazioni di questo mondo impediscono a molti bambini di sentire parole incoraggianti che possono forgiare la visione che hanno di loro stessi. Il dottor Neil Halfon, un medico a capo del Lucla Center for Healthier Children, Families and Communities, parla di noncuranza benigna da parte dei genitori. Uno studio ha osservato un bambino di 18 mesi sui genitori. Il bambino appariva felice, attivo e partecipe, chiaramente si stava godendo la pizza e il tempo trascorso con i suoi genitori. Al termine della cena, la mamma si è alzata per fare una commissione lasciandolo alle cure del papà. Il papà ha iniziato a leggere i messaggi telefonici mentre il bambino si sforzava di attirare la sua attenzione tirando pezzi di crosta della pizza. Il papà allora si è di nuovo dedicato a lui, volgendosi verso il figlio e giocando con lui. Ben presto, però, ha posto fine a questa attività e ha iniziato a guardare con il bambino un film sul telefono fino al ritorno della moglie. In entrambi i casi, il dottor Halfon ha osservato un'attenuazione della luce interna del bambino, un indebolimento del legame tra genitore e figlio. La risposta alla nostra preghiera su come soddisfare le necessità dei nostri figli può essere di staccarci più spesso dalla tecnologia. Quando siamo presi dalle distrazioni, opportunità preziose di interagire e dialogare con i nostri figli scompaiono. Perché non scegliere ogni giorno un momento per staccarci dalla tecnologia e riallacciare i rapporti con gli altri? Semplicemente spegniamo tutto. Quando lo facciamo, la nostra casa può sembrare inizialmente silenziosa. Potremmo anche non sapere cosa fare o cosa dire. Poi, prestando completa attenzione ai nostri figli, inizieremo a conversare e potremo provare gioia nell'ascoltarci reciprocamente. Possiamo anche influenzare i nostri figli attraverso le parole che scriviamo loro. Nefi scrive: lavoriamo con diligenza a scrivere per persuadere i nostri figliuoli a credere in Cristo e riconciliarsi con Dio. Il presidente Thomas S. Monson ha raccontato l'esperienza vissuta da J.S., un aviatore che fu abbattuto nel Vietnam nel nord nel 1960. Per 2 anni la sua famiglia non ebbe idea se era vivo o morto. Chi lo aveva catturato alla fine gli permise di scrivere una casa, ma gli fu posto il limite di non superare le 25 parole. Il presidente Monson chiede: che cosa diremmo voi ed io alla nostra famiglia se ci trovassimo in quella situazione, non vedendola da 2 anni e non sapendo se la rivedremo mai? Volendo dir loro qualcosa che li aiutasse a riconoscere che la lettera veniva da lui e volendo dar loro un consiglio valido, il fratello Hess scrisse le seguenti parole: queste cose sono importanti: matrimonio nel tempio, missione e università. Andate avanti, fissate degli obiettivi, scrivete la storia, fate delle fotografie 2 volte all'anno. Quali parole scrivereste ai vostri figli se ne aveste a disposizione soltanto 25? Il giovane padre di cui ho parlato prima, che ha scritto i suoi ricordi della sua maestra di seconda elementare, ora sta crescendo una bellissima bambina. Sente la fiducia divina che è stata posta in lui. Quando la bimba crescerà, quale sarà il suo futuro? Che cosa le dirà che affonderà le radici nel suo cuore? Quali parole la incoraggeranno, la risolleveranno e la aiuteranno a rimanere sulla strada giusta? Sarà diverso se coglierà l'occasione per sussurrarle: sei una figlia di Dio? Si ricorderà un giorno che suo padre pronunciava spesso le parole: amo ogni cosa di te? Non è ciò che il nostro Padre Celeste diceva a suo figlio e a tutti noi quando dichiarò: questo è il mio diletto figliuolo, aggiungendo poi: nel quale mi sono compiaciuto? Possano le parole che pronunciamo e scriviamo ai nostri figli rispecchiare l'amore che il nostro Padre Celeste prova per suo figlio Gesù Cristo e per tutti noi. E poi prego che ci fermeremo ed ascoltare, perché un bambino è assolutamente in grado di dirci cose grandi e meravigliose. Dico questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il coro e la congregazione canteranno ora insieme Guidaci, o grande Geova. Dopo il coro avremo il piacere di ascoltare l'anziano L. Wilton Clayton della presidenza dei 70, che sarà seguito dall'anziano Elton Perry del Quorum dei 12 Apostoli. Poi il coro canterà Where Love Is.
This is the 183rd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Una sera di diversi anni fa, io e mia moglie eravamo andati a trovare uno dei nostri figli, con la moglie e i figli per cena. Era una cosa comune per una famiglia con bambini piccoli. C'era molto baccano e ancora più divertimento. Poco dopo cena, io e nostra nipote di 4 anni, Anna, eravamo ancora seduti a tavola. Vedendo che aveva tutta la mia attenzione, si mise ritta su una panca e fissò lo sguardo su di me. Quando fu sicura che la stavo guardando, mi ordinò solennemente: guarda e impara. Quindi ballò e cantò una canzone per me. L'ordine di Anna di guardare e imparare è stato un pronunciamento di saggezza dalla bocca di un fanciullo. Possiamo davvero imparare tantissimo guardando e poi ripensando a quello che abbiamo visto e sentito. A tale riguardo, desidero condividere con voi alcuni principi che ho osservato guardando e imparando da matrimoni meravigliosi e fedeli. Questi principi stabiliscono matrimoni appaganti e forti che sono coerenti con i principi celesti. Vi invito a guardare e a imparare con me. Per prima cosa ho osservato che nei matrimoni più felici sia il marito che la moglie considerano il loro rapporto una perla inestimabile, un tesoro di valore infinito. Entrambi lasciano il proprio padre e la propria madre e insieme si impegnano a costruire un matrimonio che prosperi per l'eternità. Capiscono che percorrono un sentiero ordinato divinamente. Sanno che nessun altro rapporto di alcun genere può portare altrettanta gioia, generare altrettanto bene o produrre altrettanto miglioramento personale. Guardate e imparate. I migliori compagni in un matrimonio considerano il loro matrimonio di grande valore. Poi la fede. I matrimoni che hanno successo sono edificati sulle fondamenta della fede nel Signore Gesù Cristo e dell'osservanza ai Suoi comandamenti. Ho notato che le coppie che stimano il proprio matrimonio essere di grande valore praticano gli schemi della fede. Assistono alla riunione sacramentale e alle altre riunioni ogni settimana, tengono la serata familiare, pregano e studiano le scritture assieme e individualmente e pagano una decima onesta. Il loro obiettivo comune è essere obbedienti e buoni. Non reputano i comandamenti un buffet da cui poter scegliere solo le pietanze più invitanti. La fede è il fondamento di ogni virtù che rafforza il matrimonio. Rafforzare la fede rafforza il matrimonio. La fede cresce quando osserviamo i comandamenti e così anche l'armonia e la gioia del matrimonio. Pertanto, rispettare i comandamenti è fondamentale per stabilire matrimoni forti. Guardate e imparate. La fede nel Signore Gesù Cristo è il fondamento di matrimoni eterno e felice. Terzo, il pentimento. Ho imparato che i matrimoni felici dipendono dal dono del pentimento. È un elemento essenziale in ogni buona relazione coniugale. I coniugi che si fanno regolarmente un onesto esame di coscienza e prontamente compiono i passi necessari per pentirsi e migliorare, sperimentano un balsamo guaritore nel loro matrimonio. Il pentimento aiuta a ripristinare e a mantenere l'armonia e la pace. L'umiltà è l'essenza del pentimento. L'umiltà è disinteressata, non egoistica, non esige che si faccia a modo proprio né parla con superiorità morale. Al contrario, l'umiltà risponde dolcemente e ascolta gentilmente in cerca della comprensione, non della vendetta. L'umiltà riconosce che nessuno può cambiare qualcun altro, ma con la fede, l'impegno e l'aiuto di Dio, siamo noi a poter davvero subire un possente cambiamento di cuore. L'esperienza di un possente cambiamento di cuore ci fa trattare gli altri, specialmente il nostro coniuge, con mitezza. L'umiltà significa che sia il marito che la moglie cercano di benedirsi, di aiutarsi e di sollevarsi a vicenda, mettendo l'altro per primo in ogni decisione. Guardate e imparate. Il pentimento e l'umiltà costruiscono matrimoni felici. Quarto, il rispetto. Ho notato che nei matrimoni belli e felici il marito e la moglie si trattano come soci alla pari. Pratiche di qualsiasi luogo o tempo in cui il marito domina sulla moglie o in qualche modo la tratta come una socia di secondaria importanza nel matrimonio non sono in armonia con la legge divina e devono essere sostituite da principi e da modelli di comportamento corretti. Il marito e la moglie, nei buoni matrimoni, prendono le decisioni unanimemente e ognuno di loro vi partecipa a pieno titolo e ha diritto a una voce e a un peso eguali. Pongono prima l'attenzione sulla casa e sull'aiutarsi nelle loro responsabilità condivise. Il loro matrimonio si basa sulla cooperazione, non sulla negazione. L'orario della cena e il successivo tempo trascorso con la famiglia diventano il centro della loro giornata e l'oggetto dei loro migliori sforzi. Spengono gli aggeggi elettronici e rinunciano al divertimento personale per dare una mano con le faccende domestiche. Per quanto possibile, leggono ai loro figli ogni sera ed entrambi contribuiscono a metterli a letto. Vanno a letto insieme. Per quanto permesso dai loro doveri e dalle loro circostanze, il marito e la moglie lavorano fianco a fianco per svolgere il lavoro più importante che ci sia, il lavoro che facciamo nella nostra casa. Dove c'è rispetto, c'è anche trasparenza, che è un elemento fondamentale di un matrimonio felice. Non ci sono segreti sulle questioni importanti nei matrimoni basati sul mutuo rispetto e sulla trasparenza. Il marito e la moglie prendono tutte le decisioni riguardanti le loro finanze assieme ed insieme hanno accesso a tutte le informazioni. La lealtà è una forma di rispetto. I profeti insegnano che i coniugi di un matrimonio che ha successo sono assiduamente leali l'uno all'altra. Mantengono l'utilizzo dei media sociali assolutamente degno in ogni modo. Non si consentono alcuna esperienza segreta su internet. Condividono liberamente l'uno con l'altra le password dei social network. Non guardano i profili virtuali di nessuno in alcun modo che possa tradire la sacra fiducia del loro coniuge. Non fanno o dicono mai alcunché che si avvicini all'apparenza della sconvenienza, virtualmente o fisicamente. Guardate e imparate. I matrimoni fantastici sono pienamente rispettosi, trasparenti e leali. Quinto, l'amore. I matrimoni più felici che ho visto irradiano obbedienza a uno dei comandamenti più felici, ossia che viviamo insieme con amore. Parlando ai mariti, il Signore ha comandato, ama tua moglie con tutto il tuo cuore e attaccati a lei e a nessun'altra. Un manuale della Chiesa insegna, la parola unirsi o attaccarsi significa essere totalmente devoto e fedele a qualcuno. Le coppie sposate si uniscono a Dio e l'una all'altra servendosi e amandosi a vicenda e tenendo fede alle alleanze con completa fedeltà reciproca e verso Dio. Se il marito che la moglie si lasciano alle spalle la vita da single e considerano il matrimonio la loro prima priorità, non permettono ad altre persone o ad altri interessi di avere una priorità maggiore di quella rappresentata dalla necessità di osservare le alleanze fatte con Dio l'uno con l'altra. Guardate e imparate, le coppie che hanno successo si amano con devozione completa. Ci sono coloro i cui matrimoni non sono felici come vorrebbero, coloro che non si sono mai sposati, che sono divorziati, che sono genitori soli o che per vari motivi non sono in grado di sposarsi. Queste situazioni possono essere piene di difficoltà ma non sono necessariamente eterne. Quelli di voi che si trovano in tali situazioni, ma che fanno di buon animo tutto ciò che è in loro potere per perseverare, possa il cielo benedirli abbondantemente. Ricercate l'ideale di formare un matrimonio eterno, impegnandovi e preparandovi anche a essere un coniuge degno. Rispettate i comandamenti e confidate nel Signore e nel suo perfetto amore per voi. Un giorno ogni benedizione promessa sarà vostra. Uno dei versetti più dolci del Libro di Mormon dice semplicemente «Essi sposavano ed erano dati in matrimonio, ed erano benedetti secondo la moltitudine delle promesse che il Signore aveva fatto loro». Queste promesse del Signore sono estese a tutti coloro che seguono lo schema della vita che edifica rapporti matrimoniali felici e santi. Tali benedizioni giungono come deliziose e prevedibili conseguenze del vivere fedelmente il Vangelo di Gesù Cristo. Sono grato per la mia meravigliosa moglie Katie, che è l'amore della mia vita. Il matrimonio è un dono di Dio per noi. La qualità del nostro matrimonio è un dono nostro a Lui. Rendo testimonianza del magnifico piano di salvezza del nostro amorevole Padre Eterno, che dà l'opportunità di un splendido matrimonio nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Lo scorso Natale ho ricevuto un dono speciale che mi ha riportato molti ricordi alla mente. Me lo ha dato mia nipote. Si trovava tra le cose che erano rimaste nella nostra vecchia casa da cui sono andato via quando mi sono sposato. Il regalo era questo piccolo libro marrone che ho in mano. È un libro che veniva dato ai membri della Chiesa che erano arruolati nell'esercito durante la Seconda Guerra Mondiale. Personalmente lo consideravo come un dono del presidente Heber G. Grant e dei suoi consiglieri J. Reuben Clark Jr. e David O. McKay. In un messaggio stampato all'inizio del libro, questi tre profeti di Dio avevano scritto: «La natura del tuo servizio nell'esercito non ci permette di tenerci in costante contatto con te, direttamente o tramite i nostri rappresentanti. Il meglio che possiamo fare è mettere nelle tue mani una parte delle rivelazioni moderne e delle spiegazioni dei principi del Vangelo che ti porteranno, ovunque sarai, rinnovata speranza e fede, insieme al conforto, alla consolazione e alla pace dello Spirito. Oggi ci troviamo in un'altra guerra mondiale, questa volta senza armi. Si combatte con le idee, con le parole e con i fatti. È una guerra contro il peccato e abbiamo bisogno più che mai di ricordare di osservare i comandamenti. Il laicismo sta diventando la norma e molte delle sue credenze pratiche sono in diretto conflitto con quelle stabilite dal Signore stesso per il bene dei suoi figli». Nel piccolo libro marrone, subito dopo la lettera della prima presidenza, c'è una nota introduttiva per i militari intitolata «L'obbedienza alla legge è libertà». La nota fa delle analogie tra le leggi militari, che esistono per il bene di tutti coloro che sono in servizio, e la legge divina. La nota afferma: anche nell'universo, dove Dio è al comando, c'è una legge universale ed eterna, con determinate benedizioni e immutabili sanzioni. Le parole finali si concentrano sull'obbedienza alla legge di Dio. Se vuoi tornare dai tuoi cari a testa alta, se vuoi essere un uomo e avere una vita felice, allora osserva le leggi di Dio. Facendolo, potrai aggiungere a queste preziose libertà che stai lottando per mantenere una libertà da cui possono dipendere pure le altre. La libertà dal peccato, poiché veramente l'obbedienza alla legge è libertà. Perché la frase «l'obbedienza alla legge è libertà» allora mi sembrava così vera? Perché ora sembra vera a tutti noi? Forse è perché abbiamo una conoscenza, per rivelazione, della storia preterrena. Sappiamo che quando Dio, il Padre Eterno, ci presentò il suo piano all'inizio dei tempi, Satana desiderava cambiarlo. Egli dichiarò che avrebbe redento tutta l'umanità intera, non si sarebbe persa nemmeno un'anima, e Satana era sicuro di farcela grazie alla sua proposta. Ma il prezzo era inaccettabile. La distruzione della libertà di scelta dell'uomo, che era ed è un dono di Dio. A proposito di questo dono, il presidente Harold B. Lee disse: subito dopo la vita stessa, il libero arbitrio è il più grande dono di Dio all'umanità. Quindi, non fu cosa da poco che Satana non rispettasse il libero arbitrio dell'uomo. Infatti, divenne il motivo principale per il quale fu combattuta la guerra in cielo. La vittoria della guerra in cielo fu una vittoria per il libero arbitrio dell'uomo. Ma Satana non si è rassegnato. Il suo piano B, il piano che è stato portato avanti sin dai tempi di Adamo ed Eva, è quello di tentare gli uomini e le donne, essenzialmente per dimostrarci che non meritiamo il dono divino del libero arbitrio. Satana ha molti motivi per fare quello che fa. Forse il principale è la vendetta. Ma vuole anche fare in modo che gli uomini e le donne siano infelici come lui. Nessuno di noi dovrebbe mai sottovalutare il desiderio di Satana di riuscirci. Il suo ruolo nel piano eterno di Dio crea un'opposizione in tutte le cose e mette alla prova il nostro libero arbitrio. Ogni scelta che facciamo è una prova per il nostro libero arbitrio. Quando scegliamo di essere obbedienti o disobbedienti ai comandamenti di Dio, in realtà scegliamo tra la libertà e la vita eterna e la schiavitù e la morte. Questa dottrina fondamentale viene chiaramente insegnata in 2 Nefi, capitolo 2, versetto 27. Pertanto gli uomini sono liberi secondo la carne e sono date loro tutte le cose che sono opportune per l'uomo. E sono liberi di scegliere la libertà e la vita eterna tramite il grande mediatore di tutti gli uomini o di scegliere la schiavitù e la morte secondo la schiavitù e il potere del diavolo, poiché egli cerca di rendere tutti gli uomini infelici come lui. Per molti aspetti, questo mondo è sempre stato in guerra. Credo che quando la prima presidenza mi mandò il mio piccolo libro marrone, fosse più preoccupata per una guerra molto più grande della Seconda Guerra Mondiale. Credo anche che sperasse che il libro fosse uno scudo di fede contro Satana e i suoi eserciti in questa grande guerra, la guerra contro il peccato, e che mi servisse da promemoria per obbedire ai comandamenti di Dio. Un metro di misura e di confronto con le generazioni precedenti è uno dei criteri più antichi, i 10 comandamenti. Per la maggior parte del mondo civilizzato, in particolare il mondo giudeo-cristiano, i 10 comandamenti sono stati la linea di demarcazione più accettata e duratura tra il bene e il male. A mio giudizio, 4 dei 10 comandamenti vengono presi sul serio oggi quanto nel passato. Per cultura, disprezziamo e condanniamo l'omicidio, il furto, le menzogne e continuiamo a credere nella responsabilità dei figli verso i genitori. Ma come società in generale, solitamente lasciamo da parte gli altri 6 comandamenti. Se le priorità del mondo danno delle indicazioni, ci sono sicuramente altri dei che noi adoriamo più del vero Dio. Rendiamo idoli le persone famose, le mode, la ricchezza e sì, a volte anche le immagini o gli oggetti scolpiti. Usiamo il nome di Dio in tutti i tipi di profanità, comprese le esclamazioni e le bestemmie. Usiamo il giorno del Signore per le partite più importanti, per le attività ricreative principali, per lo shopping più sfrenato e praticamente per tutto il resto tranne il culto. Consideriamo i rapporti sessuali fuori del matrimonio come uno svago e un divertimento. La concupiscenza è diventata lo stile di vita più comune. I profeti di tutte le dispensazioni hanno sempre messo in guardia contro 2 dei comandamenti più seri, quelli relativi all'omicidio e all'adulterio. Vedo una base comune in questi 2 comandamenti fondamentali. La convinzione che la vita è prerogativa di Dio e i nostri corpi fisici, I templi della vita terrena devono essere creati entro i limiti stabiliti da Dio. Che l'uomo sostituisca le sue leggi a quelle di Dio riguardo alla nascita o alla fine della vita è l'apice della presunzione e la profondità del peccato. I principali effetti di questi atteggiamenti dispregiativi riguardo la santità del matrimonio sono le conseguenze per le famiglie. La forza delle famiglie si sta deteriorando a una velocità allarmante e questo deterioramento sta provocando seri danni alla società. Ne vedo la causa e l'effetto. Rinunciando al nostro impegno e alla nostra fedeltà verso il nostro coniuge, rimuoviamo quel collante che tiene insieme la nostra società. Un modo utile di pensare ai comandamenti è quello di considerarli affettuosi consigli di un Padre Celeste saggio e onnisciente. Il suo obiettivo è la nostra felicità eterna e i suoi comandamenti sono la guida che ci ha dato per tornare a Lui, che è l'unico modo per essere eternamente felici. Quanto è importante la famiglia per la nostra felicità eterna? A pagina 141 del mio piccolo libro marrone c'è scritto: in effetti, il nostro cielo è poco più di una proiezione della nostra casa nell'eternità. La dottrina della famiglia è stata recentemente ribadita con grande chiarezza e incisività in La famiglia, un proclama al mondo. Lì viene dichiarata la natura eterna della famiglia e viene spiegato il collegamento con il culto reso nel Tempio. Nel proclama viene anche dichiarata la legge su cui si basa la felicità eterna delle famiglie. I sacri poteri della procreazione devono essere usati soltanto tra l'uomo e la donna che sono legittimamente sposati come marito e moglie. Dio rivela ai suoi profeti che esistono dei principi morali assoluti. Il peccato sarà sempre peccato. La disobbedienza ai comandamenti del Signore ci priverà sempre delle sue benedizioni. Il mondo cambia continuamente e radicalmente, ma Dio, i suoi comandamenti e le benedizioni promesse non cambiano. Sono immutabili. Gli uomini e le donne ricevono il loro libero arbitrio come dono di Dio, ma la loro libertà e di conseguenza la loro felicità eterna derivano dall'obbedienza alle sue leggi. Come Alma insegnò a suo figlio Corianton, la malvagità non fu mai felicità. In quest'epoca della restaurazione della pienezza del Vangelo, il Signore ci ha di nuovo rivelato le benedizioni promesse per l'obbedienza ai Suoi comandamenti. Vi è una legge irrevocabilmente decretata nei cieli, prima della fondazione di questo mondo, sulla quale si basano tutte le benedizioni. E quando otteniamo una qualche benedizione da Dio, è mediante l'obbedienza a quella legge su cui essa è basata. Sicuramente non c'è dottrina più chiaramente espressa nelle Scritture dell'immutabilità dei comandamenti del Signore e della loro connessione con la nostra felicità e con il nostro benessere come individui, come famiglie e come società. Esistono dei principi morali assoluti. La disobbedienza ai comandamenti del Signore ci priverà sempre delle sue benedizioni. Queste cose non cambiano. In un mondo in cui la moralità della società viene meno, il Vangelo restaurato di Gesù Cristo non vacilla mai. Né i suoi pali e rioni, né le sue famiglie, né i suoi fedeli. Non dobbiamo scegliere a quali comandamenti noi riteniamo importante obbedire, ma riconoscere tutti i comandamenti di Dio. Dobbiamo rimanere fermi e saldi, avendo una perfetta fiducia nella coerenza del Signore e nelle sue promesse. Mi auguro che saremo una luce sopra un monte,
un esempio di obbedienza ai comandamenti che non sono mai cambiati e che non cambieranno mai. Come questo piccolo libro incoraggiava i soldati, i membri della Chiesa, a rimanere moralmente saldi in tempo di guerra, così noi in questa guerra degli ultimi giorni possiamo essere un faro per tutta la terra e in particolare per i figli di Dio che cercano le benedizioni del Signore. Di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Esprimiamo la nostra gratitudine al coro del Tabernacolo per la splendida musica che ci ha offerto questa mattina. Il nostro profeta e prophet, presidente
President Thomas S. Monson
sarà l'ultimo oratore di questa sessione. Dopo il suo intervento, il coro canterà Santi venite. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dall'anziano Desiderio di 70.
My beloved brothers and sisters,
miei amati fratelli e sorelle, sono molto grato di essere con voi questa mattina. Richiedo la vostra fede e le vostre preghiere, mentre approfitto del privilegio di parlarvi. Nel corso dei secoli, gli uomini e le donne hanno cercato la conoscenza e la comprensione di questa esistenza terrena e del loro ruolo e del loro scopo in essa, come pure la strada che conduce alla pace e alla felicità. Tale ricerca è intrapresa da ognuno di noi. Questa conoscenza e questa comprensione sono a disposizione di tutta l'umanità. Sono contenute in verità che sono eterne. In Dottrina e Alleanze, sezione 1, versetto 39, leggiamo: «Ecco, guardate, il Signore è Dio». E lo Spirito porta testimonianza, la testimonianza è vera, e la verità sussiste per sempre e in eterno. Un poeta scrisse: «La sua fonte è nel ciel presso al trono di Dio, in eterno contro il mal lotterà l'immutabile verità». Ci si potrebbe chiedere: dove si trova tale verità? E come possiamo riconoscerla? In una rivelazione data al profeta Joseph Smith nel maggio del 1833 a Kirtland, in Ohio, il Signore dichiarò: «La verità è la conoscenza delle cose come sono e come furono e come devono avvenire. Lo spirito di verità è da Dio e nessuno riceve una pienezza a meno che non rispetti i suoi comandamenti. Colui che rispetta i comandamenti di Dio riceve verità e luce, fino a che sia glorificato nella verità e conosca ogni cosa». Che promessa gloriosa! Colui che rispetta i comandamenti di Dio riceve verità e luce, fino a che sia glorificato nella verità e conosca ogni cosa. In quest'epoca illuminata, nella quale la pienezza del Vangelo è stata restaurata, né io né voi dobbiamo solcare mari inesplorati o percorrere strade sconosciute alla ricerca della verità. Un amorevole Padre nei cieli ha tracciato il nostro cammino e ci ha fornito una guida sicura. Sì, l'obbedienza. La conoscenza della verità e le risposte alle nostre più grandi domande ci giungono se siamo obbedienti ai comandamenti di Dio. Impariamo l'obbedienza durante tutta la nostra vita. A partire da quando siamo molto giovani, coloro che sono responsabili della nostra cura stabiliscono linee di condotta e regole per garantire la nostra sicurezza. La vita sarebbe più semplice per tutti noi se rispettassimo queste regole completamente. Molti di noi, tuttavia, imparano per esperienza che è saggio essere obbedienti. Quando ero giovane, ogni estate, da inizio luglio fino ai primi di settembre, la mia famiglia stava nella nostra casa di Vivian Park, nel canyon di Provo, nello Utah. Uno dei miei migliori amici in quelle giornate spensierate nel canyon era Danny Larson, la cui famiglia aveva anch'essa una casa a Vivian Park. Ogni giorno io e lui girovagamo in questo paradiso per ragazzi, pescando nel torrente e nel fiume, raccogliendo sassi e altri tesori, facendo escursioni, arrampicandoci e semplicemente godendoci ogni minuto di ogni ora di ogni giorno.
Una mattina io e Danny decidemmo che quella sera avremmo fatto un falò con tutti i nostri amici del canyon. Dovevamo solo sgomberare una radura in un campo circostante dove avremmo potuto riunirci tutti. L'erba di giugno che copriva il campo era diventata secca e pungente, rendendo il campo inadatto ai nostri scopi. Cominciamo a sradicare l'erba alta con l'obiettivo di creare un grande spazio circolare. Strappammo e tirammo con tutte le nostre forze, ma tutto quello che riuscimmo a ottenere furono piccole manciate di quell'erbaccia ostinata. Sapevamo che questo compito ci avrebbe impegnati per tutto il giorno e già la nostra energia e il nostro entusiasmo stavano scemando. Poi nella mia mente di un bambino di 8 anni venne quella che pensavo essere la soluzione perfetta. Dissi a Danny: tutto quello che dobbiamo fare è dar fuoco a quest'erba. Faremo un cerchio nell'erba con il fuoco. Lui concordò prontamente e io corsi a casa per prendere alcuni fiammiferi. Per tema che pensiate che alla tenera età di 8 anni ci fosse consentito di usare i fiammiferi, voglio che sia chiaro che sia a me che a Danny era vietato usarli senza la supervisione di un adulto. Entrambi eravamo stati ripetutamente avvertiti dei pericoli del fuoco. Tuttavia, sapevo dove la mia famiglia teneva i fiammiferi ed era necessario far spazio nel campo. Senza pensarci su troppo, corsi a casa e presi dei fiammiferi, assicurandomi che nessuno se ne accorgesse. Li nascosi velocemente in tasca e corsi di nuovo da Danny, felice perché in tasca avevo la soluzione al nostro problema. Ricordo di aver pensato che il fuoco sarebbe bruciato solo fino a dove avremmo voluto e che poi, in qualche modo, si sarebbe magicamente spento. Accesi un fiammifero su una roccia e diedi fuoco all'erba inaridita di giugno. Prese fuoco come se fosse stata imbevuta di benzina. All'inizio io e Danny eravamo affascinati mentre guardavamo l'erba scomparire, ma presto divenne ovvio che il fuoco non si sarebbe spento da solo. Entrammo nel panico, rendendoci conto che non c'era nulla che potevamo fare per fermarlo. Le fiamme minacciose cominciarono a seguire l'erba incolta lungo l'alto versante della montagna, mettendo in pericolo i pini e ogni altra cosa che si trovava sul suo percorso. Alla fine non avemmo altra scelta che quella di correre in cerca di aiuto. Presto tutti gli uomini e le donne disponibili a Vivian Park si affrettarono avanti e indietro con sacchi di tela ruvida bagnati per cercare di soffocare le fiamme. Dopo diverse ore furono estinte le ultime fiamme rimanenti. I pini secolari erano salvi, come pure le case che l'incendio avrebbe alla fine raggiunto. Io e Danny quel giorno imparammo diverse lezioni difficili, ma importanti. Non ultima, l'importanza dell'obbedienza. Ci sono regole e leggi che contribuiscono a garantire la nostra incolumità fisica. Allo stesso modo, il Signore ha dato linee di condotta e comandamenti che contribuiscono a garantire la nostra incolumità spirituale, in modo che possiamo attraversare con successo questa spesso infida esistenza terrena e alla fine ritornare dal nostro Padre Celeste. Secoli fa, a una generazione dedita alla tradizione dei sacrifici animali, Samuele dichiarò con audacia: l'obbedienza val meglio che il sacrificio e dare ascolto val meglio che il grasso dei montoni. In questa dispensazione il Signore ha rivelato al profeta Joseph Smith che egli richiede il cuore e una mente ben disposta. E coloro che sono ben disposti e obbedienti mangeranno le buone cose della terra di Sion in questi ultimi giorni. Tutti i profeti, antichi e moderni, hanno scoperto che l'obbedienza è essenziale per la nostra salvezza. Nefi ha dichiarato: andrò e farò le cose che il Signore ha comandato. Nonostante gli altri abbiano vacillato nella loro fede, nella loro obbedienza, mai una volta Nefi ha trascurato di fare quello che il Signore gli aveva chiesto. Innumerevoli generazioni sono state benedette per questo. Un racconto toccante di obbedienza è quello di Abramo e di Isacco. Quanto deve essere stato dolorosamente difficile per Abramo, in obbedienza al comandamento di Dio, portare il suo amato Isacco nel paese di Moria per offrirlo in sacrificio. Riusciamo a immaginare la pesantezza del cuore di Abramo mentre si recava nel luogo designato? Sicuramente l'angoscia doveva affliggerlo nel corpo e torturargli la mente mentre legava Isacco, lo metteva sull'altare e prendeva il coltello per ucciderlo. Con fede inamovibile e implicita fiducia nel Signore, rispose al comando del Signore. Quanto gloriosa fu la dichiarazione che seguì, e con quale gradito stupore egli la colse: non metter la mano addosso al ragazzo e non gli fare alcun male, poiché ora so che tu temi Dio, giacché non mai rifiutato il tuo figliuolo, l'unico tuo. Abramo era stato messo alla prova, e per la sua fedeltà e per la sua obbedienza il Signore gli fece questa gloriosa promessa: tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua progenie, perché tu hai ubbidito alla mia voce. Benché non ci venga chiesto di dimostrare la nostra obbedienza in un modo così eclatante e straziante, l'obbedienza è richiesta a tutti noi. Nell'ottobre del 1873 il presidente Joseph F. Smith dichiarò: l'obbedienza è la prima legge del cielo. Il presidente Gordon B. Hinckley disse: la felicità dei santi degli ultimi giorni, la pace dei santi degli ultimi giorni, il progresso dei santi degli ultimi giorni, la prosperità dei santi degli ultimi giorni, la salvezza e l'esaltazione eterna di questo popolo si trovano nel camminare nell'obbedienza ai consigli di Dio. L'obbedienza è una caratteristica dei profeti. Nel corso dei secoli ha dato loro forza e conoscenza. È essenziale che ci rendiamo conto che anche noi possiamo accedere a questa fonte di forza e di conoscenza. È prontamente disponibile per ciascuno di noi oggi, quando obbediamo ai comandamenti di Dio. Nel corso degli anni ho conosciuto numerose persone che sono state particolarmente fedeli e obbedienti. Sono stato benedetto e ispirato per loro tramite. Desidero condividere con voi la storia di due di queste persone. Walter Krause era un fedele membro della Chiesa che con la sua famiglia viveva in quella che dopo la Seconda Guerra Mondiale è divenuta nota come Germania dell'Est. A dispetto delle avversità che affrontava a causa della mancanza di libertà in quella parte del mondo all'epoca, il fratello Krause era un uomo che amava e serviva il Signore. Svolgeva fedelmente e coscienziosamente ogni incarico assegnatogli. L'altro uomo, Johann Dendorfer, originario dell'Ungheria, si convertì alla Chiesa in Germania, dove si battezzò nel 1911 all'età di 17 anni. Non molto dopo ritornò in Ungheria. Dopo la Seconda Guerra Mondiale si trovò praticamente prigioniero nel proprio paese natio, nella città di Debrecen, La libertà era stata tolta anche al popolo ungherese. Il fratello Walter Krause, che non conosceva il fratello Dendorfer, ricevette l'incarico di essere il suo insegnante familiare e di visitarlo regolarmente. Il fratello Krause chiamò il suo collega di insegnamento familiare e gli disse: «Abbiamo ricevuto l'incarico di visitare il fratello Johann Dendorfer. Saresti disponibile a venire con me questa settimana a trovarlo e a portargli un messaggio del Vangelo?» Poi aggiunse: «E il fratello Dendorfer vive in Ungheria?» Il suo collega sbigottito chiese: «Quando partiamo?» «Domani», fu la risposta del fratello Krause. «E quando torneremo a casa?» chiese il collega. Il fratello Krause rispose: «Oh, circa fra una settimana, se ce la facciamo a ritornare». I due colleghi di insegnamento familiare partirono per andare a visitare il fratello Dendorfer, viaggiando in treno e in autobus dalla parte nordorientale della Germania a Debrecen, in Ungheria. Un viaggio considerevole. Il fratello Dendorfer non aveva avuto degli insegnanti familiari da prima della guerra. Quando vide questi servitori del Signore, fu sopraffatto dalla gratitudine che fossero venuti. Inizialmente rifiutò di stringere loro la mano, andando invece in camera sua a prendere da un mobiletto una scatola contenente la sua decima, che aveva messo da parte per anni. Consegnò la decima ai suoi insegnanti familiari e disse: «Ora sono a posto con il Signore. Ora mi sento degno di stringere la mano dei servitori del Signore». E il fratello Krause mi raccontò in seguito di essere rimasto toccato più di quanto si possa esprimere al pensiero che questo fedele fratello, che non aveva contatti con la Chiesa da anni, avesse obbedientemente e costantemente sottratto dai suoi miseri guadagni il 10% con cui pagare la decima. L'aveva accantonata, non sapendo quando e se avrebbe avuto il privilegio di pagarla. Il fratello Walter Krause è morto 9 anni fa all'età di 94 anni. Ha servito con fedeltà e con obbedienza per tutta la vita ed è stato di ispirazione per me e per tutti coloro che lo conoscevano. Quando gli veniva chiesto di svolgere degli incarichi, non contestava mai, non mormorava mai e non trovava mai scuse. Miei fratelli e sorelle, la grande prova di questa vita è l'obbedienza. Le metteremo alla prova, ha detto il Signore, per vedere se essi faranno tutte le cose che il Signore loro Dio comanderà loro. Il Salvatore ha dichiarato: «Poiché tutti coloro che vorranno ricevere una benedizione dalle mie mani dovranno attenersi alla legge che è stata fissata per questa benedizione e alle sue condizioni, come furono istituite fin da prima della fondazione del mondo». Non esiste più grande esempio di obbedienza di quello del nostro Salvatore. Di lui Paolo osservò: «Benché fosse figliuolo, imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì, ed essendo stato reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore d'una salvezza eterna». Il Salvatore dimostrò l'amore genuino di Dio vivendo una vita perfetta, onorando la sacra missione che era sua. Egli non fu mai altezzoso, non fu mai gonfio di orgoglio, non fu mai sleale. Egli fu sempre umile, fu sempre sincero, fu sempre obbediente. Sebbene sia stato condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato da quel maestro dell'inganno, il diavolo in persona, sebbene il suo corpo fosse indebolito da 40 giorni e da 40 notti di digiuno e avesse fame, tuttavia, Quando il maligno lo tentò con le proposte più seducenti e allettanti, Gesù cedette un esempio divino di obbedienza, rifiutando di deviare da ciò che sapeva essere giusto. Quando dovette affrontare l'agonia del Getsemani, dove sopportò un dolore tale che il suo sudore divenne come grosse gocce di sangue che cadevano a terra, egli esemplificò il figlio obbediente dicendo: «Padre, se tu vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua sia fatta». Come il Salvatore istruì i suoi primi apostoli, così istruisce me e voi. Tu seguimi. Siamo disposti a obbedire? La conoscenza che ricerchiamo, le risposte che aneliamo e la forza che desideriamo oggi per affrontare le sfide di un mondo complesso e mutevole possono essere nostre quando obbediamo di buon grado ai comandamenti del Signore. Cito ancora una volta le parole del Signore. Colui che rispetta i comandamenti di Dio riceve verità e luce, fino a che sia glorificato nella verità e conosca ogni cosa. La mia umile preghiera è che possiamo essere benedetti con le ricche ricompense promesse agli obbedienti. Nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Amen.
Our beloved Heavenly Father, as we bring this
nostro amato Padre Celeste, alla fine di questa sessione della conferenza generale, oggi, umilmente, esprimiamo la nostra gratitudine per il tuo amore che ci hai dimostrato questa mattina. Ce l'hai dimostrato grazie ai meravigliosi messaggi che hai ispirato i tuoi servitori a farci. Ti siamo grati, Padre Celeste, perché siamo stati edificati grazie alla tua parola. Ora ti chiediamo, mentre andremo a casa, di benedirci con la fede per obbedire e ascoltare le parole che abbiamo sentito, affinché possano permanere nella nostra mente e nel nostro cuore per aiutarci a cambiare secondo la nostra necessità, per diventare più simili a te, per poter fare le cose che tu vuoi che noi facciamo, in modo da poterti seguire. Ti chiediamo di ricercare e ascoltare i profeti, veggenti e rivelatori che ci benedicono con i messaggi che ci dicono, per poter tornare più vicino a te ed essere più simili a te. Chiediamo le tue benedizioni e ti siamo grati per il sacrificio del tuo figliolo Gesù Cristo. Possono le tue benedizioni essere su di noi nel ritornare a casa per poi poter tornare l'ultima sessione. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 180.
E abbiamo trasmesso la 183esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.